Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Vittoria dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Germania. L'AfD è il partito più votato in Sassonia-Anhalt. Non è detto però che riuscirà a governare. Sotto pressione ora il cancelliere Merz, il cui partito, la CDU, ha subito una cocente sconfitta. Molti lo ritengono responsabile. Una tassa per chi viene a lavorare in Svizzera, si torna a parlare in particolare per gli immigrati europei, e questa volta il Consiglio federale è d'accordo. Una mappa del mondo più equa, le Nazioni Unite promuovono l'utilizzo di cartine con dimensioni dei continenti più veritieri, l'Africa risulterà più grande e più centrale. Per il calcio non si ferma il Lugano, ieri sesta vittoria su 6 partite in campionato, siamo come un surfista che cavalca lunga l'onda finché può, commenta Mattia Crocitorti. Allora, in apertura, le elezioni amministrative di ieri in Sassonia-Anhalt hanno provocato un terremoto politico in Germania, aprendo nuovi scenari per il futuro del paese.
Ich bin völlig gerührt, ich stehe mit schlotternden Knien. Ein historisches Ereignis, man wird später im Rückblick die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an dieser Zäsur einteilen, eine Zeit davor und eine Zeit danach.
Es ist ein historisches Ergebnis, es ist das Beste, was je in diesem Bundesland eingefahren wurde. Es ist sensationell und wir haben hier einen ganz klaren Regierungsauftrag erhalten.
I vertici dell'Alternative für Deutschland hanno salutato così la vittoria del loro partito, vittoria definita risultato storico, una cesura rispetto al passato, ci sarà un prima e ci sarà un dopo, queste le loro parole. La clamorosa avanzata della destra radicale rimescola così gli equilibri politici e allarma le forze moderate. Le posizioni estreme del partito, va detto, sono state sostenute da quasi la metà di chi ha votato ieri in questa regione tedesca orientale, la Sassonia-Anhalt. In collegamento abbiamo il nostro collaboratore da Berlino, Walter Rau. Allora Walter, l'AfD ha stravinto queste elezioni, quali ora le prospettive?
Sì, il partito della destra radicale è riuscito a raddoppiare i suoi consensi rispetto alle amministrative di 5 anni fa, conquistando ben il 44% dei voti, ma non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Per poter governare, l'AfD ha quindi bisogno del sostegno di un'altra forza politica, e l'unico partito disposto a stringere alleanze con la destra estrema è quello del BSW, la sinistra populista rosso-bruna di Sarah Wagenknecht. L'unica altra possibilità di dar vita a una maggioranza di governo è quella di una coalizione fra tutte le altre 5 forze politiche, ovvero cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi, postcomunisti e BSW. Ma si tratterebbe di una coalizione anomala che unirebbe forze politiche estremamente eterogenee fra loro e che cementerebbe ulteriormente la narrazione vittimistica dell'AfD, escludendo il 44% del suo elettorato dal potere. In una prima analisi del voto risulta inoltre che a votare per la destra radicale sono stati soprattutto i giovani, gli uomini e i lavoratori e anche le persone che abitano in provincia e nelle periferie. Una fetta di elettorato, insomma, che in passato votava più per i partiti della sinistra.
Non è ancora chiaro, Walter, chi guiderà la Sassonia-Anhalt, che è un piccolo land, ma è evidente che il voto avrà ripercussioni anche a livello nazionale e sul governo federale. Quali?
Per il cancelliere Friedrich Merz prospettano tempi piuttosto duri. Molti danno al cancelliere e alla sua scarsissima popolarità la colpa del tracollo della CDU, che ieri in Sassonia-Anhalt ha incassato il suo peggior risultato di sempre, perdendo quasi il 20% dei consensi rispetto a 5 anni fa. Ieri sera c'è stata una riunione d'emergenza dei vertici della CDU nella Konrad Adenauer House di Berlino, e secondo indiscrezioni alcuni deputati cristiano-democratici avrebbero addirittura chiesto le sue dimissioni e la sua sostituzione in veste di cancelliere. L'AfD si sta trasformando nel nuovo grande partito conservatore del paese, che unisce nelle sue fila sia le correnti ultranazionaliste e quelle neonaziste, ma anche quelle leggermente più moderate di un conservatorismo neoliberale rimasto politicamente orfano al più tardi dopo la svolta moderata e moderna introdotta dall'allora cancelliera Angela Merkel.
Fin qui la cronaca e un inizio di analisi con Walter Raue, e mancano le reazioni. Per il trionfo dell'alternativa für Deutschland in Sassonia-Anhalt hanno esultato su X Elon Musk e Kirill Dmitriev, che è l'inviato speciale di Vladimir Putin per gli investimenti. Il presidente della comunità ebraica tedesca, Josef Schuster, si è invece detto personalmente inorridito. Le prime reazioni nel contributo di Bettina Müller.
È un incubo, mette paura, profondamente vergognoso. C'è sconcerto per chi in Germania non sta festeggiando la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il capogruppo della CDU nel Parlamento federale non nasconde l'imbarazzo.
Ja, wir haben diese Situation noch nie gehabt, dass eine Partei die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch.
Non ci siamo mai trovati in una situazione in cui un partito designato come estremista dai nostri servizi di sicurezza ha raggiunto la maggioranza. È un risultato che dobbiamo rispettare e gestire. Nella notte della vittoria, Ulrich Siegmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt e probabile futuro governatore della regione, ha ringraziato Elon Musk per il suo sostegno e ha auspicato una futura collaborazione. E questo in risposta a un well done, ben fatto, postato dall'uomo più ricco del mondo sul suo media sociale. Anche il presidente Trump ha postato un fermo immagine del risultato in Sassonia-Anhalt, senza però commentarlo. Post ripreso dal consigliere Kirill Dmitriev, che sabato era seduto al tavolo con Putin e gli inviati Kushner e Witkov, che si è congratulato per la vittoria storica dell'AfD, che ha definito pragmatica. Nel programma del partito c'è infatti la reintroduzione del russo obbligatorio nelle scuole della Sassonia-Anhalt e la fine degli aiuti all'Ucraina. Invece il primo ministro polacco Donald Tusk ha postato che in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania.
Insomma, molte reazioni anche a livello internazionale. Io vi segnalo che del voto in Sassonia-Anhalt si occuperà anche Modem dalle 8.30 su Rete 1. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta che la guerra continui anche in inverno. Queste le sue parole dopo aver incontrato ieri a Kiev gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, reduci, lo abbiamo sentito appena nel servizio di Bettina Müller, reduci dalla loro visita a Mosca. I dettagli sull'incontro del nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca.
Un incontro incoraggiante, discussioni sostanziali e la possibilità di tornare a trattare già nel prossimo futuro, magari con la partecipazione di una delegazione russa. Nella conferenza stampa tenuta ieri nel cortile della chiesa di Santa Sofia a Kiev, da poco sfiorata dai droni russi, Zelensky non ha risparmiato i ringraziamenti e i messaggi positivi nei confronti dei suoi due ospiti, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, arrivati in Ucraina per il weekend. Il presidente ha anche scherzato con loro. La visita dei due, ha detto, ha funzionato meglio dei Patriot, riferendosi alla tregua aerea che ha protetto l'incontro e ha dato un po' di respiro agli ucraini che vivono nella capitale, bombardati nei giorni precedenti per oltre una settimana consecutiva. Ma le parole diplomatiche e le battute non possono nascondere gli scarsi risultati ottenuti ancora una volta dalla diplomazia trumpiana. Secondo le indiscrezioni dei media, Witkoff e Kushner questa volta avrebbero portato prima a Mosca e poi a Kiev un nuovo piano di pace per risolvere la questione del Donbass. A Kiev però tutti sono convinti che il Cremlino difficilmente rinuncerà a un'altra campagna di bombardamenti invernali, nella speranza che i patimenti simili a quelli dell'anno scorso spingano gli ucraini a trattare e li portino a condizioni più ragionevoli dal punto di vista di Mosca. E così, accanto ai ringraziamenti per gli sforzi diplomatici, Zelensky ha ribadito ancora una volta che a Kiev servono anche difese aeree e nuove risorse economiche per superare il gelo in arrivo nei prossimi mesi.
Di 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Air è uscito fuori pista in fase di atterraggio. Il velivolo ha travolto alcuni veicoli su una strada adiacente prima di prendere fuoco, provocando un denso incendio. In Svizzera ora, dove si torna a parlare di una tassa sull'immigrazione come di una misura per favorire la manodopera indigena. A passare alla cassa dovrebbero essere in primo luogo i lavoratori in arrivo da stati terzi. A prendere in considerazione questa svolta è il solitamente prudente Consiglio federale. Ma anche per chi viene dall'Unione Europea potrebbero esserci dei cambiamenti. Sentiamo Anna Riva.
tassa sull'immigrazione, capitolo l'ennesimo. Torna a riprendere vigore l'idea di far pagare ai lavoratori stranieri una sorta di tassa di soggiorno temporanea al loro ingresso in Svizzera per tutelare la forza lavoro elvetica. Questa volta però nel mirino non ci sono in primo luogo le persone provenienti dall'Unione Europea, ma chi arriva da stati terzi, categoria politicamente molto meno sensibile. E a prendere in considerazione l'introduzione di un simile pedaggio, sul cui ammontare, va detto, è ancora buio totale, non sono oggi singoli partiti né commissioni, bensì il Consiglio federale, che raccomanda al Parlamento di accogliere la mozione di un consigliere agli Stati, PLR. Presenterà quindi al legislativo le necessarie basi legali, detto altrimenti, è disposto ad approfondire l'idea. E per quanto riguarda i lavoratori europei, classe, come detto, molto più rilevante dal punto di vista politico, il governo constata che si potrebbe sì ricorrere a una tassa, ma solo in caso di attivazione della famosa clausola di salvaguardia negoziata nei bilaterali 3. In ogni caso, quindi, c'è tempo, sia sul fronte lavoratori provenienti da stati terzi, dove appunto i lavori sono in corso, sia sul fronte lavoratori europei. In quest'ultimo caso, il dibattito sui bilaterali 3 è in agenda tra pochi giorni al Consiglio degli Stati.
I primi versamenti dalla Fondazione Beloved sono arrivati alle vittime del rogo di Crans Montanat e alle loro famiglie. La Fondazione è stata istituita alla fine del marzo scorso e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 dei quali provengono dal Canton Valese, ma poi ci sono anche versamenti dal Canton Vaud, dal Comune di Crans Montanat e da donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste, come interventi riabilitativi in ambito psicologico, istruzione e aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Ma sentiamo la presidente della fondazione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard.
Alcune delle nostre priorità sono ad esempio il reinserimento di questi giovani nel mondo del lavoro o in un percorso scolastico. Ci rendiamo conto che per le vittime il percorso della guarigione si prospetta lungo. La Fondazione li sosterrà durante queste terapie. Mettiamo in conto che ci saranno anche le procedure civili e penali e che quindi avremo bisogno di qualche riserva quando sarà il momento. Per questo stiamo cercando nuovi donatori. Le situazioni sono diverse tra loro, ma i bisogni no, sono simili. Per noi è importante garantire l'uguaglianza di trattamento. Per questo abbiamo regole precise per il versamento di questo sostegno. Questo nostro compito può risultare gravoso, ma in questo momento la nostra equipe è attiva e ottimista.
Doris Leuthard, che è intervenuta ieri sera alla RTS, la televisione dei colleghi romandi. Ridisegnare il mondo in maniera più accurata, più equa, è quello che ha deciso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite venerdì. 164 i voti a favore, solo gli Stati Uniti sono contrari perché giudicano il progetto troppo ideologico e irrilevante. Ma perché era così importante questo passo? La risposta nel contributo di Laura Dick.
È un momento storico per l'Africa e per il mondo. Correggere questa mappa significa anche correggere una percezione. Significa ristabilire nella mente delle persone la realtà nelle sue vere dimensioni. Così ha accolto la decisione dell'ONU il ministro degli esteri del Togo, Robert Doucy. La mappa del mondo, come l'abbiamo conosciuta finora, verrà rivoluzionata. Era stata disegnata così nel Cinquecento e per secoli ha plasmato la nostra visione di paesi e continenti. Con l'Europa al centro, il Nord America più esteso che in realtà, l'Africa grande come la Groenlandia. Se la funzione della mappa è confrontare le differenze tra le dimensioni dei paesi, allora la nuova carta geografica accettata dall'ONU è più adatta di quella che stiamo utilizzando oggi, anche se mostra i paesi con delle forme un po' distorte, dice Lorenz Urni, professore di cartografia del Politecnico di Zurigo, ASRF. Se la nuova mappa venisse ampiamente utilizzata, la percezione delle dimensioni dell'Africa potrebbe cambiare. Conferma così le grandi speranze dei paesi africani attorno a questo progetto. Ad ogni modo, sottolinea il professore, non Non esiste una mappa perfetta. Ogni carta geografica ha parametri orientati al proprio scopo. La risoluzione infatti non impone l'utilizzo della nuova carta geografica, incoraggia invece governi, scuole o aziende tecnologiche a utilizzare la Equal Earth, questo progetto rappresentante una terra più giusta, più paritaria, quando le dimensioni geopolitiche o la sfericità della terra sono rilevanti.
Chiudiamo andando in Francia, dove siccità e calore stanno mettendo in pericolo anche una parte del prezioso patrimonio gastronomico. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Alcuni dei più iconici formaggi francesi sono in pericolo e il problema nasce dai pascoli. Le mucche che producono latte per questi formaggi, infatti, hanno sempre meno erba da mangiare. Le ondate di calore che quest'estate hanno colpito l'Europa hanno avuto conseguenze devastanti sui pascoli francesi. Il mese di luglio è stato il più caldo mai registrato nel paese e il terzo mese più secco dall'inizio delle rilevazioni, col 95% del territorio colpito dalla siccità. A metà agosto la crescita dei prati permanenti era inferiore di circa un terzo rispetto alla media, togliendo nutrimenti preziosi alle mucche. Parigi è stata dunque costretta ad allentare alcune delle sue norme in materia di produzione di formaggio. 10 formaggi AOP, ovvero con una denominazione di origine protetta, hanno già ottenuto delle deroghe temporanee alle regole di produzione, altrimenti severissime. Tra loro ci sono il Reblochon, il Cantali, il Bleu d'Auvergne, ma anche l'Abondance, il Beaufort e il Comté, prodotti vicino alla frontiera con la Svizzera. Gli allevatori ora possono usare più foraggio e cereali provenienti da altre regioni, un procedimento prima vietatissimo. Lo scopo è quello di riuscire a nutrire le mucche e continuare dunque a produrre il loro formaggio. Il rischio però è che cambiando l'alimentazione delle mucche cambi anche il gusto del prodotto finale, su formaggi che da generazioni troneggiano sulle tavole francesi e che sono anche diventati un simbolo della cultura nazionale all'estero. Mentre la morsa del calore sembra finalmente allentarsi, resta un grande interrogativo per i produttori francesi. A fronte di estati sempre più calde, per quanto tempo ancora i loro formaggi potranno esistere come li conosciamo oggi?
Chiudiamo qui, buona giornata.